Ciao meraviglie, buon 2024. Siamo all'inizio di gennaio, qui a Bologna piove ormai da un paio di giorni, fa freddino, ma non il freddino che dovrebbe fare d'inverno. E io ho passato questo weekend, oggi è domenica, ho fatto sabato e domenica di programmazione per tutto l'anno. Sono carichissima, pronta per tornare. Chi mi segue assiduamente ha sicuramente notato che c'è stata un pochino di pausetta verso la fine dell'anno scorso. Gli ultimi mesi sono stata un po' meno presente e se ascoltate questa puntata poi insomma collegherete tutti i puntini. Diciamo che sicuramente ho intenzione di registrare tante tante nuove puntate per il mio podcast, che è una cosa che mi piace tantissimo fare. E sono felicissima perché quasi ogni giorno, no, ma tutte le settimane ricevo commenti o comunque messaggi in cui mi viene detto che la mia voce piace, che gli argomenti che tratto sono interessanti, che le cose che faccio sono di ispirazione e io non potrei esserne più felice perché è davvero quello che voglio fare, quello che mi dà la carica, quello che mi fa davvero sentire contenta del mio impegno, del mio lavoro, della mia passione, che è quella di cercare, insomma, di aiutare come posso anche le altre persone. Detto ciò, finiamo questo preambolo. Ancora tantissimi auguri e che questo 2024 porti a tutti voi, a tutti noi, la realizzazione dei nostri desideri. Un bacio, un abbraccio ed entriamo nel vivo della puntata di oggi. Sarà una puntata molto personale. L'argomento è l'amore o comunque la fine di una relazione. Perché dico molto personale? Perché mi è appena capitato, appena, in realtà sono già passati 6 mesi. Non avrei potuto registrare questa puntata prima perché non ne sarei stata in grado, non ero assolutamente pronta. Adesso che sto ricominciando a mettere insieme un po' i pezzi, mi sento pronta per farlo. Alla domanda "Stai bene?" devo rispondere no, non ancora. È un processo, non so quanto tempo ci vorrà, ma sicuramente posso dire sto meglio, piano pianino, un passettino alla volta. Chiaramente non racconterò dei dettagli personali, perché sono ovviamente fatti miei, come è giusto che sia, insomma, che ogni persona tenga alla sua privacy, alla sua intimità, alle sue cose, però magari condivido giusto qualche particolare per far capire di che cosa sto parlando. A luglio dell'anno scorso si è interrotta la relazione che avevo da quasi 8 anni ed è stato per me ovviamente un vero e proprio shock, ecco, non perché fosse una cosa totalmente inaspettata, perché le cose scricchiolavano già da diverso tempo e quando parlo di tempo non parlo solo di settimane o mesi, ma in realtà era più di un anno che le cose non andavano come avrebbero dovuto, diciamo. Però ecco, io sono una persona che se ama, quando ama, mette davvero tutta se stessa, ci prova, ci riprova e ci crede fino in fondo e io ci ho creduto fino in fondo. Se tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto? Probabilmente sì. Non perché io sia masochista, ma semplicemente perché è facile parlare oggi con la consapevolezza che ho oggi, con le informazioni che ho oggi, con la crescita personale che ho fatto negli ultimi mesi, e invece bisogna ragionare con lo stato di coscienza e di consapevolezza che avevo, che avevamo nel momento in cui ancora ci trovavamo in quella storia. Parlo ovviamente a tutte le persone che hanno concluso una relazione al momento o nel passato, penso che sia successo a tutti. Ovviamente non era la prima storia che avevo, perché avevo già concluso altre relazioni in passato, però si trattava di storie relativamente brevi, tra virgolette, magari di 2, 3 anni, 1 anno e mezzo, tutte cose cortine, e questo è stato per me un vero e proprio matrimonio, diciamo, e stavo con una persona che credevo fosse la persona con cui sarei invecchiata, la persona della mia vita, e appunto è stata una bella botta. Questa puntata a cosa dovrebbe servire? non a raccontarvi i cavoli miei, ma a cercare di dare una mano per capire come superare una cosa del genere, e non perché io sia una guru e abbia tutte le risposte del mondo, anzi, ma perché sono dell'opinione che quando stiamo male e scopriamo un modo per stare meno male o per guarire, è una cosa molto bella condividerla con altri, perché magari la mia esperienza può essere utile ad altre persone che stanno soffrendo e soprattutto hanno sofferto come ho sofferto io. E posso assicurare che questa volta è stata veramente tosta. Io innanzitutto ho fatto molta fatica a uscire, diciamo, da quella bolla di tristezza, depressione, ma soprattutto delusione enorme, anche perché sono considerata da tutti, da amici, da parenti, da conoscenti, come una persona forte. Tutti mi vedono come una persona forte, e non è che io non lo sia, sicuramente lo sono, però questo non significa che io non possa anche essere fragile e non abbia il diritto di sgretolarmi. E per quanto le persone magari a me vicine, a me care, sono sicura che mi dicessero tranquilla, sei forte, vedrai che passerà, piuttosto che guarda che chiusa una porta si apre un portone, meglio così, non eravate compatibili, io non vi ho mai visto bene insieme, adesso la supererai, non ti preoccupare, ma come, sei ancora dispiaciuta, ma ancora ci soffri, eccetera eccetera. Tutte queste cose mi venivano dette sicuramente per il mio bene, però per me è stato ancora più difficile riprendermi e poter stare nella mia fragilità, perché io avevo bisogno di soffrire, di star male. Nella mia vita il dolore per me è sempre stato catartico. E c'è una frase, una citazione, sinceramente non ricordo di chi sia, scusate, mea culpa, ma mi è venuto in mente così lampo, sto andando a braccio, non ho preso nessun appunto per fare questa puntata, sto andando proprio di pancia. La citazione preferita di mio papà, che dice una cosa simile: abbiamo due vite, la seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne soltanto una. Ed è una frase bellissima che posso anche condividere in un certo senso. Per quanto riguarda però la mia personalissima esperienza, sono più del parere che noi abbiamo tante vite e ogni vita finisce e ne comincia una nuova quando ci succede qualcosa di talmente doloroso che ci taglia le gambe, che si porta via un pezzo di noi, che ci spezza il cuore, e una parte di noi muore insieme a quella situazione che è morta, a quella persona che ci ha lasciato, che si tratti di una relazione, che si tratti di un lutto. Penso che insomma tantissimi di noi abbiano vissuto entrambe le cose, quindi sia una rottura magari di una relazione, quindi un dolore per una mancanza affettiva, sia per una mancanza fisica di una persona importantissima della nostra vita che purtroppo è venuta a mancare e ha lasciato il mondo fisico, e quindi non possiamo più vedere, abbracciare, parlarci, eccetera. E ad oggi io mi sento di dire che ho avuto una vita che è iniziata quando sono nata, nel 9 settembre del 1987, che è finita il 23 agosto 2017, che è il giorno in cui purtroppo è mancata la mia mamma. E da lì sono rinata. Una parte di me enorme è morta e sono rinata. Di nuovo un'altra vita è finita quel 18 luglio dell'anno scorso, e sono rinata a nuova vita, e vedremo quali saranno le prossime vite. La sfida ovviamente sta proprio qui. La vita è un continuo divenire, ci sono cose stupende, la vita è meravigliosa, però la sofferenza ne è parte integrante. E quello che posso dire è che innanzitutto non dobbiamo, appunto, avere paura, come dicevo prima, di mostrare la nostra fragilità, di essere vulnerabili, di soffrire, di stare male, di piangere, di urlare, di chiuderci in noi stesse, di fare ciò che serve per trasformare, come degli alchimisti, questo dolore in una rinascita, in una ripartenza. E non dobbiamo neanche avere paura di prendere il nostro tempo, perché nessuno ha il diritto di dirci quanto tempo ci vuole per riprenderci. Per me possono essere 6 mesi, può essere un anno, può essere una settimana, per un'altra persona può essere una cosa velocissima, altre persone non si riprendono mai. Ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha il diritto davvero di riprendersi a suo modo o di provarci e di metterci tutto il tempo che ritiene necessario. Altra cosa, dobbiamo fare quelle cose che fanno stare bene noi. Io, ad esempio, ho sempre avuto un rapporto non conflittuale, ma di pacato disinteresse, direi, per la psicoterapia. Non l'ho mai ritenuta utile o adatta per me. E mi riferisco in particolare nel caso del lutto. Invece, negli ultimi 6 mesi mi sono affidata ad una psicologa e ho intrapreso un percorso che è tuttora in corso d'opera, insomma, perché ho pensato che questa volta invece per questo tipo di problema mi sarebbe stato utile. E ora che ho provato che cosa significa andare da una terapeuta, se tornassi indietro al periodo del lutto, riprenderei esattamente la stessa decisione. Anzi, a maggior ragione, ora che l'ho provato, ho proprio capito che la saggezza che avevo in me quando è mancata la mia mamma, mi ha detto di comportarmi in un certo modo, di prendermi i miei tempi, di fare quelle cose che mi sarebbero state utili per guarire dall'immenso dolore della sua scomparsa, senza l'aiuto esterno di un terapeuta o di un gruppo di aiuto o altre cose che magari mi venivano consigliate e che io puntualmente rifiutavo, perché avevo bisogno di riprendermi a modo mio. Adesso invece, nuovamente, la saggezza che porto dentro di me, e parlo ovviamente del mio caso, questo non significa che ciò che ho fatto io debba essere per forza emulato da voi o da altre persone, ma mi ha dato quella spinta per chiedere un aiuto esterno, e se tornassi indietro a 6 mesi fa lo farei di nuovo perché mi ha aiutato e mi sta aiutando molto. Tutto questo per dire che gli altri possono sicuramente darci degli spunti, possono darci delle idee, possono fornirci la loro esperienza, ma siamo noi che dobbiamo avere il timone. Siamo noi i padroni del vapore. Noi dobbiamo decidere cosa è bene per noi. Vanessa decide ciò che è giusto per Vanessa e nessuno può mettere bocca in questo. Un'altra cosa che mi sento di dire è che bisogna imparare anche ad essere indulgenti con noi stessi, a volerci bene, tollerare anche dei momenti che possono essere giorni, settimane o mesi di incostanza, di frustrazione, di troppo cibo o di troppo poco cibo, di abitudini magari anche poco salutari. Io, ad esempio, mi sono ritrovata, avevo smesso di fumare da tantissimi anni, mi sono ritrovata a ricominciare a fumare. Ne vado fiera? Sono contenta? Evviva! No! Però non posso neanche martoriarmi perché in particolare durante la fine dell'estate, luglio-agosto, che per me è stato il periodo più terribile, l'unica cosa che riuscivo a fare, le uniche cose che riuscivo a fare erano piangere, bere acqua frizzante con un po' di succo di limone, fumare. Mi ero comprata il tabacco con i filtri e le cartine e mi facevo le sigarette, e starmene seduta a riflettere. Basta, era tutto lì. Non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire, non riuscivo a parlare, vedere altre persone, parenti, amici, non riuscivo a fare nessun tipo di vita sociale o attività. Grazie al cielo è capitato in un momento quasi di ferie, quindi ho potuto non lavorare per più di un mese senza particolari conseguenze, e ripeto, per fortuna, perché davvero psicologicamente non ne sarei stata in grado. E ovviamente non mi piaceva stare in quel modo, ma non avevo altra scelta. Questo era quello che dovevo fare per riprendermi. Poi chiaramente passano le settimane, passano i mesi, passa il tempo e pian piano bisogna cercare di tornare a una vita un po' più normale, trovare una nostra routine, riprendere la quotidianità. Non si può rimanere nel bozzolo per sempre. Sempre con calma però, sempre rispettando quelli che sono i nostri tempi, assolvendo quelli che sono gli obblighi, appunto, come dicevo poco fa, lavorativi, perché a un certo momento in poi o ci si licenzia e ci si può permettere di campare d'aria, oppure bisogna per forza scendere un attimo a compromessi. Però ecco, diciamo che io mi sono ritrovata a fare solo ed esclusivamente quello che ero obbligata a fare, e tutto il resto ho cercato di metterlo da parte, di andare come il letargo, perché questo mi serviva. L'unica cosa che è sempre stata un faro nella tempesta, nel mio caso, è stato l'allenamento. È stato quantomeno prendermi cura di me in quel senso, nel senso del mio corpo, con il movimento, con l'esercizio. Quindi mi serviva tantissimo come sfogo uscire per correre, andare in bicicletta, fare esercizi di fitness in casa col tappetino, con i pesi, gli elastici. Avevo proprio bisogno di sfogarmi, perché mi sentivo come spaccata in due. Cioè, da un lato ero talmente stanca, triste, senza energie, disperata, che passavo la metà del tempo seduta sul divano in un angolo o seduta in giardino, al tavolo del giardino, su una sedia lì appollaiata, a non fare nulla, pensare, ripensare. L'altra parte di me invece era talmente in fermento, talmente incredula di quello che stava succedendo, aveva talmente tanto bisogno di spiegazioni, di confronti, di risolvere quel ginepraio di pensieri e di emozioni che aveva in testa, e non potevo avere questo confronto, che avevo delle energie in eccesso che dovevo sfogare la rabbia, la frustrazione, la paura, la tristezza, la delusione immensa. E quindi per me è stato vitale fare costante esercizio fisico. Con il tempo ovviamente ho ricominciato anche ad alimentarmi in maniera normale, magari stavo molto leggera, prediligevo frutta, verdura, yogurt, cose molto, molto leggere, molto tranquille, e pian pianino, insomma, ho ripreso un'alimentazione corretta, diciamo più salutare sicuramente. Un'altra cosa che mi ha letteralmente salvata è stato fare tantissimo journaling, quindi scrivere tanto, prendere dei gran quaderni, dei fogli, dei diari e buttare giù tutti i miei pensieri, fare degli esercizi di scrittura, scrittura automatica in cui prendi un plico di foglio, una penna e cominci a scrivere qualsiasi cosa ti passi per la mente, che sia al supermercato devo ricordarmi di comprare i limoni, che sia XYZ sono degli stronzi, che sia mi sento in questo modo piuttosto che in quell'altro, qualsiasi cosa. E poi, proprio come rituale purificatorio, buttare quei fogli in un cassetto, magari rileggerli il giorno dopo, fissandomi quelle che erano le parole chiave, i concetti che venivano fuori, e poi bruciare tutto, quindi dare tutto alle fiamme piuttosto che buttare tutto in una tinozza d'acqua fino a che la carta non si scioglieva, insomma, distruggere quello che avevo creato, che era uscito dalla mia mente, dalla mia mano con la scrittura. E in abbinamento al lavoro di journaling ho fatto anche tante registrazioni, perché io sono abituata a buttare molto fuori le parole, sia in scrittura che in audio, e quindi registravo delle gran note audio a me stessa per sfogarmi, per tirare fuori quelli che erano i pensieri, i problemi, le riflessioni, e me le andavo a riascoltare per cercare di fare chiarezza in me stessa. Come dicevo all'inizio, mi ha aiutato anche andare a parlare con una professionista 2 o 3 volte al mese, insomma, a seconda di quelli che erano gli appuntamenti. E con il tempo, quando mi sono sciolta un pochettino, sono riuscita anche a parlare con 2 o 3 persone le più care in assoluto, quindi con il mio papà e con un paio di amici, insomma. Tutte queste cose sono chiaramente la mia personalissima esperienza. C'è chi potrebbe dire: io non amo fare journaling, io non sono abituata a registrare note audio, io non ho la forza per uscire a fare sport, ripeto. Ognuno di noi ha davvero il suo personalissimo modo. Mi piace pensare che magari ascoltare queste parole possa essere di spunto, di ispirazione o anche solo di compagnia, nel senso di conforto, per rendersi conto che non siamo soli, non sei solo, non sei sola tu che stai ascoltando questa puntata. È un tipo di dolore. Sono dei dolori che prima o poi purtroppo proviamo tutti e che quando siamo così convinti o quando siamo così ingenui, illusi o un po' ciechi o speranzosi ci colpiscono con una tale violenza da quasi distruggerci. Io mi sono sentita proprio come la famosa Fenice che deve risorgere davvero da un mucchietto di ceneri. E la cosa bella è che, anche se sono arrivata davvero a un punto, confesso, in cui pensavo di non farcela, alla fine ce la facciamo. Non importa quante volte cadiamo, importa che ogni volta riusciamo a rialzarci, magari lentamente, magari goffamente. Non voglio raccontare la favola che ci rimettiamo in piedi con tutti i pezzi al loro posto, perché per esperienza posso dire, e qua mi rifaccio ancora una volta al discorso del lutto, ci sono dei pezzi che non si ricompongono mai più, ci sono delle parti di noi che vanno perse per sempre. Purtroppo quando una persona cara ci lascia o quando una relazione così importante finisce, ci sono delle cose che non tornano mai più come prima e noi stessi dobbiamo elaborare il lutto di una parte di noi, quindi non finisce solo quella situazione, quella relazione, quel rapporto, ma muore proprio la nostra persona come noi la stavamo vivendo in quel periodo con quella persona. Quindi è sicuramente molto, molto, molto difficile. Bisogna non perdere la speranza, bisogna bisogna continuare a combattere e col tempo sicuramente recuperare quella voglia di vivere e di sperare che tutto questo dolore ci fortifichi, ci porti a un nuovo livello di consapevolezza, ci dia gli strumenti per essere ancora più saggi la volta successiva e che comunque ci siano delle lezioni da imparare. E una su tutte, farsi davvero attraversare dal dolore, sentirlo tutto profondamente, viverlo, per poi lasciarlo andare e rinascere effettivamente dalle nostre ceneri. So benissimo che questa puntata sia un po' pesante e anche, ripeto, molto personale, però magari può essere davvero di aiuto sapere che sono cose che capitano, che spezzano, ma che ci fanno davvero, ci danno la possibilità di sbocciare, di far fiorire una nuova versione di noi stessi. Un'ultima cosa che voglio dire, che mi ha aiutata tantissimo, un consiglio, è quello di buttarsi a capofitto nella natura, farsi accogliere dalla grande madre di tutti noi e sperimentare quella comunione con il divino, con il sacro, con ogni filo d'erba, con ogni albero, con il bosco, con il mare. Ognuno di noi poi ha il suo paesaggio, il suo ambiente preferito. Io mi sono sentita guarire proprio pezzetto per pezzetto, millimetro per millimetro, tutte le volte che andavo in passeggiata con Timmy, con il mio amore a quattro zampe, tutte le volte che respiravo aria fresca o aria calda, se era ancora estate, e tutte le volte che mi facevo una lunga camminata, che respiravo a pieni polmoni l'aria del bosco, che vedevo le onde del mare o di un ruscello, o che me ne stavo a gambe incrociate in meditazione su uno specchio d'acqua, magari un laghetto, o anche solo che me ne stavo in un parco sdraiata sull'erba. La natura davvero guarisce, davvero ci dà quel conforto, quell'aiuto, è una presenza che non delude mai, che aiuta sempre, che guarisce sempre e che ci fa sentire davvero amati, completi, circondati da bellezza, da meraviglia, perché mai come in momenti in cui siamo davvero sofferenti, spaccati dentro, mai come in quei momenti abbiamo bisogno di sentirci nutriti, amorevolmente accarezzati dalla bellezza che abbiamo intorno, dalla divina creazione che davvero ci circonda e che magari molto spesso sottovalutiamo. Io devo dire che sono pratiche che faccio tutti i giorni abitualmente, quindi per quanto mi riguarda non è stata una scoperta o una novità quella di buttarmi a capofitto nella natura. Però diciamo che l'ho fatto ancora più del solito e come sempre ne sono rimasta assolutamente non delusa, ma piacevolmente meravigliata, anzi. Per concludere, vorrei dire che col senno di poi, in questo caso parlo con il famoso senno di poi, ci sono delle situazioni, delle relazioni, dei rapporti che non funzionano, delle cose che sono destinate a finire, delle persone che devono accompagnarci e che noi dobbiamo accompagnare solo per un periodo della nostra vita. E magari in quel momento, mentre noi stiamo vivendo quella relazione, non lo abbiamo capito. Siamo talmente convinti, siamo talmente carichi, siamo talmente ingenui, illusi, diciamo come volete, che non lo capiamo, che ci intestardiamo e perdiamo quella lucidità, quella capacità di lasciare andare. Se c'è una cosa di cui sono pentita, che probabilmente se tornassi indietro non rifarei, è quella di aver portato così tanto avanti la situazione. Probabilmente con le conoscenze che ho adesso, col livello di consapevolezza che ho ora, avrei potuto e dovuto allontanarmi prima. Probabilmente, anzi sicuramente, a suo tempo non ero in grado, pensavo che le cose si potessero recuperare, davo molto il beneficio del dubbio, cercavo comunque di essere disponibile e speranzosa, però ho fatto l'errore di far sì che una situazione assolutamente tossica si protraesse per troppo tempo e mi sono ritrovata a fare una cosa che non avevo mai fatto nella mia vita prima, e cioè mettere l'orgoglio da parte, e questo non ci sarebbe nulla di male, però ho fatto anche lo step successivo, cioè prendere la mia dignità e posarla in terra e calpestarla, l'ho messa proprio sotto la suola delle scarpe, nella convinzione che se mi fossi fatta piccola, 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 piccola e avessi sopportato ancora e avessi supportato, avessi pazientato e fossi cambiata ancora un po' e avessi aspettato ancora un po', le cose si sarebbero risolte. E invece così non era. Quindi, a voi che state ascoltando, a te che stai ascoltando, voglio dire, cerca, se puoi, di ricordare queste parole e di non passare mai questo limite, perché va bene tutto, ma l'amore per te stessa, per te stesso, deve essere sempre la stella polare che ti guida, deve essere sempre la cosa più importante, la priorità. Tu vieni prima di tutto, prima di tutti. Che non significa trattare male gli altri, non significa essere egoisti del tipo quando sto bene io e gli altri chi se ne frega, non è questo il senso del discorso, spero si capisca. Il senso è quello di avere la consapevolezza che se non stiamo bene noi in primis, intanto non possiamo far stare bene nessun altro, non possiamo aiutare nessun altro, non possiamo portare un contributo sano alla coppia, e questo funziona per tutti i tipi di relazione. Adesso stiamo parlando di una relazione di coppia, fidanzato, fidanzata, marito, moglie, quello che è, ma io mi posso riferire anche a un rapporto di amicizia, a un rapporto di parentela. Comunque, nel caso della coppia, di amanti, di persone che insomma si scelgono per invecchiare insieme, fare una famiglia, quello che preferiamo, effettivamente non va bene, non bisogna superare quel limite in cui l'altra persona ci prevarica o comunque lasciamo che le decisioni siano prese solo da una parte, lasciamo che davvero la nostra dignità venga calpestata, lasciamo che le cose vadano alla deriva. E noi lo vediamo che le cose vanno alla deriva, io lo vedevo che stavano andando alla deriva, ma ero convinta di riuscire a sistemare, ero convinta di poter con la mia sofferenza, con la mia pazienza, di mettere una pezza, di fermare, diciamo, la famosa goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, invece il vaso stava già traboccando da un pezzo e io ero lì che mettevo come dei cerotti su un foro di proiettile, no? Non si poteva sistemare. Quindi attenzione, vogliamoci sempre sempre bene, apriamo gli occhi e impariamo la difficilissima sfida, perché lo so che è una sfida, quindi la difficilissima abilità di lasciar andare, di riconoscere quando è il momento di lasciare andare. Poi non sono qui a dirvi che arriveranno per forza cose straordinarie e migliori, quasi sicuramente sì, forse no, fa lo stesso. L'importante è ripartire da noi. Riparti da te stesso, riparti da te stessa, trova la forza dentro di te, fai ciò che ti piace, prenditi cura del tuo corpo, prenditi cura del tuo spirito, della tua mente, frequenta le persone che ti fanno stare bene, decidi quelli che sono i tuoi hobby, le tue priorità, cerca di trovare quella cosa che ti fa aprire gli occhi e svegliare al mattino con un sorriso. Ci vorrà tempo, sarà difficile, non vengo a raccontare che non sia così, però è davvero la cosa più importante e deve essere il motore della nostra vita. Dopo tutti gli altri pezzi si sistemano. Promesso. Un abbraccio e alla prossima puntata.